Un arpeggio di chitarra molto suggestivo, quasi da tramonto sul mare. Tu che ne pensi, Marcello? Che dici?
Sì, sicuramente, insomma,
suggestivo.
Lo può ricordare, suggestivo. Sì.
Ricordiamo Piero Piccioni, autore delle musiche di questo film di cui ci parla Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere con grande piacere ai microfoni di RadioCittàAperta.it.
Benissimo, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, di che film stiamo parlando?
Allora, parliamo del film di Lina Wertmüller, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, ennesimo titolone lunghissimo,
chilometrico
della Wertmüller. Questo film, diciamo, forse è il maggior film di successo della Wertmüller, e non è un caso, insomma, è un film costruito bene. Io lo trovo, insomma, tu sai, ho delle riserve sulla Wertmüller, quindi diciamo che lo trovo abbastanza ridondante per certi aspetti, eccessivo per altri, no? Ma lei
è anche un po' qualunquista, poi ne parleremo.
È anche un po' qualunquista. Comunque lei ha avuto un successo enorme con questo film, ma non solo in Italia e in Europa, in America, tant'è vero che viene citata soprattutto per questo film in America, che poi ebbe un pessimo remake che non volli neanche vedere, con Madonna di Guy Ritchie, che era allora il marito di Madonna, e che io non volli neanche vedere perché tra l'altro ne hanno parlato malissimo. Ora, il film della Wertmüller funziona, indubbiamente, è un film sicuramente, come dire, insomma, accattivante. E lei, con grande onestà intellettuale, disse: badate che io non sono una regina della commedia all'italiana, perché io non faccio commedie all'italiana, faccio film grotteschi. E infatti questo, sull'onda degli altri film che precedentemente aveva fatto, che gli hanno dato una certa notorietà, soprattutto Mimì Metallurgico, che forse era il film considerato più divertente, diciamo, sicuramente con questo film lei ottiene un successo mondiale, insomma, proprio citata ed è reclamata da Hollywood. Lei resistette, bisogna dire, molte volte, e comunque sia, insomma, ha dato ispirazione, diciamo, anche probabilmente a diversi film come Stregata dalla Luna con Cher, che è la debitrice, insomma, l'altro un buon film anche quello. Insomma, di che si parla? Si parla praticamente di una storia semplice e banale, ma sicuramente emblematica del tempo in cui è stata realizzata, perché Lina Wertmüller aveva un enorme fiuto sociale, cioè lei coglieva dalla cronaca e dall'humus, diciamo, culturale dell'epoca gli spunti per realizzare i suoi film grotteschi, e lo faceva, bisogna dire, con intelligenza. Insomma, non era un'autrice che scrivesse banalità o raccontasse banalità. Sicuramente il modo in cui le raccontava a volte era discutibile, però centrava l'obiettivo, perché partiva sempre da argomenti che erano quantomeno, diciamo, all'ordine del giorno, tematiche che erano all'ordine del giorno.
Si direbbe un'acuta film, osservazione di quello che la circondava, no?
Un'acuta osservazione di quello che la circondava. Ora, in questo film, banalmente, insomma, siamo su un grande yacht di un imprenditore milanese, ci sono delle belle donne, tra cui c'è la moglie dell'imprenditore, Mariangela Melato, bellissima, in questo film veramente eccezionale per la sua bellezza e il suo fascino, e abbiamo una serie di marinai, così, che siciliani per lo più, anche se
comunque meridionali, generalmente terroni, ecco, diciamola come direbbe la Melato.
Sì, appunto, terroni, e che guardano queste belle signore che prendono il sole in topless, insomma, così, sbavando, insomma, praticamente, e invidiando questi diciamo così, questo imprenditore con questo contorno femminile. Tra queste signore c'è Mariangela Melato, il personaggio di Raffaella, che è estremamente saccente, molto
antipatica, proterva,
antipatica, che fa, insomma, prende in giro, diciamo, per esempio l'operaio comunista, cioè, diciamo, il marinaio comunista Trinariciuto, che è rappresentato da Giannini e anche gli altri che sono lì, apertamente, insomma, li dice che sono retrogradi, che sono persone che non capiscono come va il mondo, insomma, e poi pretende continuamente capricci, cose, insomma,
e il vino è caldo e la pasta è scotta,
insomma, sempre motivi di disapprovazione per tutto quello che loro servono, no? E appunto questo personaggio interpretato da Giannini, che è appunto Gennarino Carunchio, è sempre particolarmente arrabbiato, la guarda in modo torvo, insomma,
sempre con questo sguardo luciferino, quasi
questo sguardo luciferino, insomma, torvo, insomma, e quindi, fin quando il caso vuole che, essendosi la signora addormentata, si sveglia, insomma, nel tardo pomeriggio e chiede appunto a Gennarino di accompagnarla dagli amici che sono andati a farsi una passeggiata,
un'escursione, certo,
un'escursione, e giustamente Gennarino, che conosce comunque il mare, dice:
guardi, scoraggio, certo,
che, no, guardi che non è opportuno, perché sta per fare buio, neanche li troveremo, probabilmente torneranno. No, voglio andare, insomma, fatto sta che fanno naufragio. A un certo punto la barca non riesce più a camminare, si rompe il motore, quindi rimangono un po' in balia delle onde, chissà dove finiscono, e lei, insomma, comincia, insomma, questa odissea in cui lo rimprovera addirittura, e lui giustamente dice: ma io cosa posso farci, sono così,
gliel'avevo detto, insomma,
cioè, l'avevo anche avvertita che non ci si mette a tardo pomeriggio, insomma, in tardo pomeriggio al mare, fin quando esce fuori che vedono un'isola, è lei che l'ha vista, insomma, dopo che erano arrivati al punto di mangiare un po' di pescetto che lei, tra l'altro, sputava, proprio schifata, insomma, quindi, insomma, ricordando sempre la sua origine, il suo modo di vedere il mondo, no? E praticamente vede questa isoletta e si rifugiano, riescono con la remi, insomma, ad arrivare a questa isoletta e praticamente si sistemano, insomma, in questa isoletta, pensando, lei almeno riteneva, che ci fossero città, persone, e invece scoprono rapidamente che è un'isola assolutamente deserta, no? Selvaggia. Dopodiché il film, in certo senso, comincia qui, perché il nostro Gennarino, marinaio trinariciuto, non gli sembra la migliore occasione, no, di trovare per
ribellarsi, rivalsa, insomma, per, sì, ribellarsi.
Ribellarsi, per avere una rivalsa, dice. Io sono più pratico qui, la vita dipende molto da me, perché
prima comincia ad insultarla sonoramente.
Comincia addirittura a schiaffeggiarla, cose che oggi diremmo un film politicamente molto scorretto, no? Tra l'altro c'è un aneddoto, cioè, perché lei poi risponde, non è che sta lì e subisce passivamente. E c'è un aneddoto proprio raccontato da Mariangela Melato, che dice in questo set e noi diventammo molto amici, ma in realtà non siamo amici nella vita, poi non ci siamo più visti, però ci siamo compenetrati, è verissimo, molto bene nei nostri personaggi, al punto che quando ci davamo tutte quelle botte, e ce le davamo per davvero, ci trovavamo la sera tutti indolenziti.
E anche incavolati uno con l'altro,
al punto che a un certo punto una mattina ci dicemmo, ma chi ce lo fa fare? E smettemmo praticamente e scoppiamo addirittura a piangere tutte e due. Questo per dire che attori veri, e molto spesso, come è capitato spesso nella storia del cinema, non riescono facilmente ad uscire dalle parti, no? Si immedesimano talmente nelle parti che realizzano che le fanno proprie.
Ma poi erano condizioni particolari, perché girarono non nell'alta stagione, quindi faceva anche freddo, loro stavano in costume da bagno.
Faceva freddo, ma c'era anche un altro problema poi di fondo, che lei fece una grave ferita a un piede, e infatti se ci facciamo caso, le scene in cui lei corre sull'isola si vedono da lontano, usarono 6 controfigure.
Sì, addirittura. C'è solo la scena sul molo alla fine, insomma.
Solo sulla scena sul molo alla fine lei fa una piccola passeggiata. Insomma, per farla breve, che succede? Succede che tra i due nasce una passione selvaggia, animalesca.
Però con un, diciamo, quasi con un rapporto quasi sadomaso, se vogliamo, no?
Inizialmente. Un rapporto quasi sadomaso, dove lei, che sembra appunto in certo senso richiederlo in certi momenti e desiderarlo, no? E comunque sia nasce una forte passione, insomma, una forte passione che non era neanche scontato, no? Era prevedibile ma non scontato, una passione che a un certo punto li spinge a desiderare di non andare via neanche più dall'isola, al punto che quando passano le navi, per esempio, insomma, si pongono il problema se invocare aiuto o no, fin quando decidono comunemente, e comunque lui dice lo devi chiedere a me il permesso, no? Perché al solito lui ovviamente vuole sempre per il predominio, no? Dice questo, adesso sei tu che...
Beh, lui ci tiene molto al ribaltamento dei ruoli, cioè essere lui sopra e lei sotto, no?
Esatto, come fosse una specie di lotta di classe, no? Che a un certo punto trova espressione, diciamo, in questa situazione.
Un prototipo di dittatura del proletariato, insomma.
Esatto. Nello stesso tempo lui però pretende che lei non che sia solo la schiava sessuale, dice tu ti devi innamorare, dice, perché se no non va bene, tu ti devi innamorare, gli dice. E lei effettivamente sembra innamorarsi, insomma, sembra che a un certo punto ci tenesse molto a lui, insomma, nasce una vera passione, insomma, innamoramento.
Tutto ciò però non prima di sottometterla anche, dice tu qui ti devi guadagnare il pane quotidiano, quindi sì, insomma, sì, le fa fare un sacco di cose lavori, che probabilmente in casa non aveva mai fatto.
Non avrebbe mai fatto, insomma, quindi si aiuta a accendere il fuoco, va a prendere le cose, lava le mutande, cosa che insomma per lei era inconcepibile.
Un'umiliazione.
Una cosa importante, insomma, un ribaltamento totale dei ruoli, però lui si coinvolge davvero in maniera profonda, insomma, in questo rapporto, al punto che quando arriva la nave e decidono di comune accordo comunque di farsi
segnalare la loro presenza, certo.
Segnalare la loro presenza, ritornano appunto a terra e lui praticamente, tra l'altro c'è il marito di lei, suo yacht, insomma, che lo ringrazia, gli regala 1 milione, lui si sente addirittura offeso da questo 1 milione regalato, quindi va a comprare un anello di 1 milione che fa recapitare a lei, e poi in una finale drammatica telefonata lui gli dice: guarda, c'è pronto il battello, diciamo,
il peschereccio di un amico
che ci riporta sull'isola, proprio per rivivere questa passione che sembrava effettivamente non essersi interrotta neanche, almeno dal gioco di sguardi, diciamo, dal ritorno a terra.
Sulla terraferma, certo.
Ora che succede? Succede che in realtà, dopo questa drammatica telefonata che c'è, lui va sul molo e lei naturalmente non viene. Insomma. Allora lui, tra l'altro, nel frattempo la moglie scopre tutto, quindi lui c'è una litigata furibonda con la moglie, insomma, povero Gennarino, insomma, si ritrova in una situazione per nulla piacevole. E comunque alla fine si corre, praticamente avendo capito che lei non veniva, l'appuntamento del battello, corre sul molo e vede l'elicottero che praticamente che parte.
E decolla.
E quindi decolla e quindi lui non rimane che
fare ubriacarsi, lanciare improperi al cielo.
Che lanciare i soliti improperi che utilizzava continuamente, bottana industriale.
Così che è diventato un classico, un cult questa frase.
Che è diventato un cult, una battuta che è diventata un cult, insomma, infatti. Quindi Vermeulen ha creato pure delle figure che sono rimaste comunque nell'immaginario
storia,
cinematografico, sì, insomma, ecco, esatto. Ora, Mariangela Melato, intervistata a questo proposito, ha detto: ma lei, nella realtà, cosa avrebbe fatto? Sarebbe salita sull'elicottero o no? E lei ha detto: ma la vita mi ha insegnato che ormai che io sarei salita sull'elicottero.
Sì, è molto franca, sì.
Molto franca, sì. E comunque sia, questo film rimane un'icona, no? In certo senso, del grottesco, perché è il film, ripeto, di maggior successo della Vermeulen, che negli Stati Uniti gli ha creato grande celebrità, anche critiche negative, perché ci furono anche intellettuali che indicarono, insomma, in qualche modo sottolinearono la superficialità, la rozzezza, il qualunquismo, appunto, come dicevamo, perché anche descrivere, sai, una ricca in questo modo così, insomma, proprio volgare, così in maniera, insomma, proprio eccessivo, caricato, vabbè. E lo stesso lui, no? Il proletario, insomma, in realtà lei, bisogna dire che la Vermeulen, non tanto per questo film ma per altri film, dice che lei attenuava, perché si riferiva molto spesso a figure vere che aveva conosciuto,
che erano addirittura più grottesche, certo,
e che addirittura lei le mitigava, perché in realtà sarebbero state più grottesche, che non ho difficoltà a crederlo. Però il film, insomma, è molto facile fare un film in questo modo e rendere due personaggi così antitetici, insomma, al suo tempo. Siamo poi, non dimentichiamo, al tempo del compromesso storico, e come acutamente la Melato osserva, in questo film c'è anche il compromesso storico, insomma, no? C'è anche l'aria che tirava in quel periodo, nel 74.
Insomma, lei si professa una fan di Ugo La Malfa.
Sì, lei sì, esattamente, insomma, che non a caso era uno degli autori del compromesso storico. Ecco.
Io penso comunque che poi una figura centrale nel suo piccolo ruolo è quella di Eero Spangi, che fa proprio quello che ai tempi nostri avremmo chiamato il comunista col Rolex, no?
Sì, sì, in qualche modo sì, anche lui.
Un po' volgare.
Volgare, arricchito, sì, sicuramente sì.
Però che fa tanto di moda essere di sinistra, insomma.
Sì, esattamente, sì, c'è anche questo piccolo cameo, sì, sicuramente, insomma. Voglio dire, comunque il film si regge su questi due protagonisti. C'è niente da fare, sono due grandi attori, sono entrati magnificamente nella parte. Il film comunque sia, pur con i suoi limiti, con, diciamo, con le sue semplificazioni, così è appassionante, no? Cioè tu lo segui, vuoi vedere come va a finire, sei curioso di vedere come finirà questa storia, e sicuramente quindi Vermeulen ha
vinto la scommessa, certo, anche perché poi come ci dimostra il pessimo remake, non basta, sì, avere due attori, una bella, come si dice adesso, location, e anche un soggetto e una sceneggiatura già belli che fatti, per riuscire a fare un bel film.
Ci vuole la capacità di saper dirigere, la capacità di avere idee.
E due attori di quel livello.
E due attori di quel livello, insomma, chiaramente. Ora, la Vermeulen ha continuato poi anche a fare film sempre ispirati ai fatti di cronaca, o comunque sia ispirati a, diciamo, lei diceva la commedia all'italiana vede il sociale in altro modo, dipinge la piccola borghesia, dipinge il che è vero in parte, no? E dipinge il boom, dipinge insomma comunque altri aspetti della realtà contemporanea. Io vado a cogliere l'elemento grottesco, dice, e il suo maestro, e su questo concordo insomma con lei assolutamente, era Federico Fellini, di cui fu aiuto regista per La dolce vita, tra l'altro, e per lei era la somma, diciamo, del cinema. Dice che Federico era il cinema pure quando andava alla toilette, insomma, era sempre il cinema, era il cinema incarnato in persona. Anche se, appunto, ripeto, me per esempio l'impressione a me da spettatore, no, è che Fellini mi parla di genio e la Vergnole mi parla di grande abilità.
Di grande tecnica, perché indubbiamente bisogna saperlo fotografare un film del genere.
Anche. Assolutamente sì.
Infatti, ci sono dei primi piani di loro due che sono veramente
ottimi. Ma lei sa girare, cioè è sicuramente una maestra.
Sapeva anche cogliere, insomma, il film nel titolo, questo azzurro mare di agosto, poi si specchia negli occhi di entrambi, questi sguardi veramente memorabili e indimenticabili, no?
Assolutamente sì, è un film che comunque non dimentichi, sicuramente.
E poi comunque io, Marcello, spezzerei una lancia nei confronti di Lina Wertmüller, della quale accolgo tutte le riserve del caso, però insomma una donna regista in quegli anni era veramente un'eccezione. Ma
era un'eccezione, anche e soprattutto per questa autorevolezza che ha trovato, questa capacità di imporsi anche ai mercati, tanto di cappello, per carità, insomma, non è che infatti abbiamo avuto poi delle registe, insomma, di vaglia, tipo l'Archibugi, insomma, altre, abbiamo avuto, però indubbiamente
le due Comencini anche per altri versi.
Le due Comencini, sì, sicuramente. Però, insomma, voglio dire, non è che mancassero grandi registe donne, insomma, all'estero, tipo Agnès Varda, per dire, no?
Sì, sì, però insomma, consideriamo appunto che questo film nasce nell'Italia degli anni 70, in cui l'emancipazione femminile era molto lontana dal concretizzarsi, e ma tuttora, infatti, insomma, è difficile lo spazio, certo, per le donne, insomma.
Sì, indubbiamente adesso c'è un po' più, per fortuna, però c'è, indubbiamente allora era più difficile, e lei lo rivendica nelle sue interviste, dice: io sono stata la donna, la prima che ha avuto successo davvero, insomma, no? Che soprattutto non ha mai rinnegato, anche se lo fa, ripeto, in maniera molto facile, no? Però i suoi riferimenti politici e sociali, no? Certo, io faccio delle cose, descrivo proprio delle tipologie di persone che comunque ovviamente salto il lato grottesco, però insomma mi ispiro sempre alla realtà della vita.
E poi vince una scommessa, perché prende due attori che comunque avevano già avuto un loro percorso attoriale molto importante, ma che, come confessa la Melato, certo, poi non è che si conoscessero, cioè non erano la Loren e Mastroianni, ecco, insomma.
No, anche se Giancarlo Giannini già aveva i suoi guardi di nobiltà.
Come no, certo. Poi conosceva bene la Wertmüller, perché avevano fatto Gian Burrasca,
esatto,
no?
Esatto. Poi devi considerare pure che Maria Angela Melato veniva dal teatro, era anche allora una affermata attrice di teatro, insomma. Poi ha fatto un po' di tutto, ha fatto parecchio al cinema, molte cose anche commerciali.
Sì, ma lei è una che balla, canta, recita in inglese.
Era una figura di donna affascinante e moderna. Veramente moderna, insomma.
Molto, molto. E poi ecco la cosa che dobbiamo sempre prendere in considerazione, è che praticamente questi attori te li trovi dalla prima all'ultima inquadratura del film, tre quarti dei quali da soli, sì. E insomma non è facile reggere, eppure insomma il film scorre, non è che c'ha momenti di stanco.
Il film scorre, si riesce a seguire bene, insomma, è molto ben fotografato, perché insomma intendiamoci, bisogna pure sapere fare, insomma, il cinema, insomma, a Wertmüller sicuramente lo sa fare, c'è niente da dire. Sicuramente è un'autrice molto anomala nel cinema italiano, no? Se vogliamo. Io non ho, devo dire la verità, per la mia non eccessiva propensione, insomma, non ho proprio visto tutto, però adesso diversi film me li andrò a ripescare, insomma. sicuramente, no? Anche dopo aver rivisto questo, questo Travolti, andrò a ripescare anche dei film che peraltro ho in DVD e che non ho ancora visto, insomma, perché comunque è un'attrice che...
Beh, io intanto ti do i compiti per l'anno prossimo, insomma, non so quando è, insomma, c'è Pasqualino Sette Bellezze, che insomma penso...
Sì, vabbè, quello lo vidi, sì, quello... Ecco, quell'altro fu un altro film che ebbe un successo abbastanza...
Credo che addirittura fu candidato agli
rilevante.
Oscar.
Sì, fu candidato agli Oscar, sì.
Con le musiche di Enzo Iannacci.
No, le cose principali le ho viste, insomma, ovviamente.
Sì, poi, insomma, in anni più recenti io ricordo una strana combinazione Montesano con quella che poi sarebbe diventata la signora... Berlusconi, Veronica Lario, insomma, che lì introduce il tema dell'omosessualità femminile nel proletariato, che insomma anche quello era un tema un po' fuori dai registri, insomma, era qualcosa di nuovo, insomma. Allora, io Marcello ricordo a tutti che siamo su radiocittaperta.it, la bottega del forno, che come sempre si occupa anche di cinema, comunque di produzioni artistiche di 50 anni fa, nella rubrica Visti in prima visione, che porta questo titolo perché il nostro curatore Marcello Gerardi ebbe l'occasione, l'opportunità di assistere alla proiezione dei film di cui ci racconta nello splendore del grande schermo, e quindi la tradizione vuole che in chiusura della nostra rubrica ci racconti, ci ricordi in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di assistere a questa proiezione.
Dal cinema Clodio.
Ah, un tuo, come dire, una tua isola felice.
Sì, anche perché era un cinema con un grande schermo.
Benissimo.
Era piacevole. Insomma.
Io invece devo confessare che nonostante abbia un giudizio molto più generalmente positivo su questo film di Marcello, sì. Io me lo ricordo di averlo visto più di una volta in televisione, ma sul grande schermo solo un paio d'anni fa, in una di quelle rassegne estive tanto belle della Casa del Cinema, l'Arena
Aperta. Ogni tanto ripescano.
Sì, e devo dire che in effetti, visto insomma quelle belle immagini suggestive,
visto
con quei tramonti, un'altra cosa. Sì. A parte gli sguardi loro, io ho trovato anche molto Sergio Leoniani, cioè questo primo piano molto stretto che non riprende
diciamo
neanche
che
tutto il volto.
La Vermeule sapeva lavorare molto sui primi piani.
Ma poi insomma in questo caso c'era parecchio materiale, devo dire, perché il gioco di sguardi tra di loro è cinema, è già cinema solo quello.
Assolutamente sì, sono d'accordo.
Allora, ultimo, ma non per questo meno importante, passaggio obbligato della rubrica Visti in prima visione è un giudizio in stellette, che poi, apro una parentesi, finalmente abbiamo deciso di inserire proprio nel podcast. Quando troverete il podcast relativo a questa recensione di Marcello Gerardi, la recensione sarà corredata anche dal giudizio in stellette da 0 a 5 che esprimerà Marcello su questo film, prendendo ispirazione da Slow Cult, Letto Fluire del Sapere, che è la webzine di cui Marcello è storico collaboratore.
Sì.
Vai col giudizio.
Questo film è un classico film da tre.
Benissimo, io avrei dato mezza stelletta in più.
Immaginavo. Sì.
Se non altro per, diciamo, per la, anche la carica erotica di un film del genere. Devo dire che non era così facile poterla...
No,
senza scadere, però, senza scadere nel, come dire, nel pacchiano.
No. Anche un tema, appunto, questo del sadomasochismo, sicuramente realizzato in maniera intelligente, insomma, non volgare.
Delicata, ma comunque molto, come dire, evocativa, certo. Sì. Allora, abbiamo detto di Piero Piccioni, che è uno dei grandi del cinema, insomma, delle colonne sonore, ricordiamo, grandissimo collaboratore di Alberto Sordi, tutte le musiche dei film diretti da Alberto Sordi sono sua opera, ma poi anche, diciamo, presente in buona parte del cinema italiano a partire dall'inizio degli anni 60. Quello che abbiamo sentito appunto si intitola Turquoise. Adesso invece ci congediamo da Marcello, ringraziandoli e dando appuntamento al prossimo martedì per un nuovo film del 1974, con appunto il tema principale di questo Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Grazie ancora Marcello, alla prossima.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.